Noi leggiamo nel libro Zohar Saf, 120° punto, con il si possono fare domande sul sito Cap TV e le domande prescelte saranno fatte in diretta. Quindi Zohar per tutti, 122° punto, le acque dei propri e non ha importanza quello che mi ricordo dalla lezione di ieri o se sono venuto alla lezione dello Zohar, non ha alcuna importanza qui, non ha importanza la quantità di informazione, chiunque viene si può includere ugualmente a uno che è da tanto tempo, perché lo Zohar parla di ciò che è nel mondo superiore e là, quello che si trova là si può immaginare ciò che lui sente, e allora tutto quanto questo è uno, questo è quest'altro, noi leggendo non capiamo che c'è dietro queste parole, noi ci immaginiamo quello che ci immaginiamo di questo mondo, una, l'altra, ma non ha alcun rapporto di ciò che intende il compositore dello Zohar. E noi ci rimane soltanto il desiderio di tendere, di capire quello che vogliono immaginarci e le cose che si trovano nel testo. Che cosa vogliono raccontarci? Io ho bisogno di desiderare, di rivelare, di avere la tendenza di scoprire questo quadro nella sua essenza come loro hanno rivelato, e questo significa di fondersi con la sorgente, di essere come loro. Loro hanno composto lo Zohar dalla loro unione, e per questo noi ugualmente, per raggiungere quella luce, dobbiamo avere la tendenza di essere uniti nello Zohar, e quindi cerchiamo di sforzarci di sentire l'unione e di rivelare ciò che vuole raccontare l'autore dello Zohar, che io posso scoprire soltanto con la condizione che tra noi ci sarà l'unione, e dentro questa unione noi riveleremo il loro messaggio. E poi non è importante quello che ci legge il nostro lettore, è importante essere sempre continuamente tenuti, uniti, perché la connessione è la cosa più importante che ci sia posto per l'unione. Poi il testo in sé e la sua interpretazione. Se io continuamente metto lo sforzo di che la connessione sia più forte e che ci sia il posto, se questa connessione è presente, tutto si svelerà e si capirà quello di chi si parla, ma non prima. 120° quando si è innalzato ed è andato via l'angelo del buio che vuole uccidere, e la forza del fuoco del fiume ritorna su, e tutti insieme ricevono piacere dal fumo dell'altare, e per questo loro ricevono piacere da loro e innalzano il fumo, e questo fumo degli organi dei psalmi, da dove si nutrono in maniera esteriore, e poi si innalza un altro fumo verso la santità, e ognuno nutrisce dal fumo e la santità e Sitra Achra, lui è desiderio di tutti, è in alto e che li porta allegria al re. Articolo fuoco dell'altare. In conseguenza di questo altare del sacrificio che fa una cosa simile del sacrificio, e loro, il loro sacrificio è stato accettato ed è stato portato davanti al re, e l'altro fuoco che è sceso dall'alto, l'angelo Uriel, che in corrispondenza al fuoco inferiore che c'era sull'altare del sacrificio, e allora l'uomo sente sempre più tremolio davanti al suo padrone e ha fatto un ritorno completo. Questo è simile al re che il popolo gli ha mandato un regalo, che gli si è inchinato, e gli ha detto allo schiavo: vai e prendi questo regalo che mi hanno portato. E così ha detto all'angelo Uriel: vai e prendi il regalo che i miei figli mi hanno portato come sacrificio davanti a me. Qual è l'allegria che riempiva tutto e quale piacere si rivelava nelle parti quando Cohen e Levit, colui che portava il sacrificio, era nell'intenzione di portare il sacrificio nell'unione completa. 131. Ed è uscito il fuoco dal creatore e ha bruciato tutto sul sacrificio. Fuoco è Uriel, che brucia come un fuoco affinché non è sceso nell'altare del sacrificio per ricevere il regalo, cioè il sacrificio. E sembrava un leone che si è lanciato sulla preda. 133. Quando Israele non meritava o quello che ha portato il sacrificio, non l'ha portato in maniera giusta e non ha preso il suo sacrificio, allora si vedeva che non si innalza in modo diretto, ma si innalza dal spirito del nord, è portato dal parte del sacrificio, e vedeva l'immagine di un cane che si è lanciato sulla preda. E così allora si è capito che il sacrificio non è stato accettato. 133. E questo è simile al re che gli ha portato il regalo e ha visto che non era meritava il suo regalo, e ha detto: portatevi via questo regalo e datelo al cane, e non merita di essere davanti a me. E così anche la parte del sacrificio che non viene accettata, e gli si dà questo regalo al cane. E così si vede l'immagine del cane al di sopra dell'altare del sacrificio. Domande? Quando Rabbi Shimon ha scritto questo Zohar, loro sapevano? Sì, sapevano l'Ivrit, perché l'Ivrit si sviluppava dalla Babilonia insieme all'aramaico, ancora prima di 1700 anni, prima. Sono delle lingue, una completa l'altra. La lingua aramaica da parte della luce. Il motivo che Rabbi Shimon scriveva in aramaico, c'è un motivo, perché aramaico è Ahoraim. Questo atteggiamento, questo approccio è più, diciamo, più adatto per l'esilio. Cioè, quello che noi facciamo qui, noi siamo ritornati all'ebraico, e in sostanza ciò che ci si dice nei tempi scorsi, passati, leggere lo Zohar in aramaico, c'è più forza nelle lettere, in queste espressioni, le forze dell'unione, e bisogna capire quello che si legge, ma di unirti con le parti interiori. Sì, diciamo, e allora perdiamo qualcosa leggendo in ebraico. Io mi ricordo che quando si parla di questo, che questo è in aramaico, Ashlag, quello che io leggo, io non capisco da dove questa interpretazione di Ashlag, come lui ha scritto lo Zohar, noi vediamo io guardo a volte su sui commentari di Zohar, non vedo la connessione, non vedo tra la traduzione dell'aramaico e ebraico, non c'è una connessione. Quello che c'è scritto nello Zohar è quello che scrive lui, sì. Quindi noi studiamo due cose diverse. Certo, c'è che scritto Rabbi Shimon, ha fatto un altro livello, sì, certo. Oppure di nuovo ha conseguito qualcosa di più che di Rabbi Shimon, questo io non lo so. Che io devo misurare chi di loro è più superiore, questa non è una domanda, certo, ma tu stesso hai detto che non hai problemi con quello che c'è scritto, allora non vai all'università a studiare queste cose, puoi scrivere anche un dottorato su di questo, una tesi. Noi abbiamo bisogno di interpretare queste cose in quella maniera, che è proprio in questa forma di trasmissione ebraico che leggiamo le parole che non capiamo, ma noi che leggiamo le parole che ci confondono, queste forze superiori, fonti delle forze che noi dobbiamo cambiarci. Io c'ho una fonte che posso eccitare una influenza su di me. Questo è leggere lo Zohar, unirsi con la fonte. Per questo ci vuole una connessione specifica tra me e la fonte, e questa connessione può venire soltanto nella lingua che io non capisco. Mi devo ottenere di qualcosa che sia questo anche scritto non aramaico, nemmeno in ebraico, che sia solo in inglese, prego, non ha importanza. Questo è uno. Due, io ho bisogno che sia scritto non soltanto in quello stile che è scritto all'inizio nelle sue fonti, ma in corrispondenza con quelle anime che scendono in questo mondo, che questo sia adatto per il mio lavoro. Lo Zohar è scritto dall'alto verso il basso, e io non mi posso unire, non mi posso unire, soltanto le anime prescelte in ogni generazione si univa. Noi parliamo di tutto il mondo qui, dove un ragazzo così come te, di successo, e anche la casalinga che sa leggere in qualche lingua sua, diciamo in spagnolo. Io parlo in maniera seria, come è scritto, tutti mi conosceranno da piccolo a grande, così come anche Balasolam scriveva. Quindi bisogna sapere che c'è un supplemento di tutto ciò che c'è nella scienza della Kabbalah durante gli anni, migliaia di anni, all'inizio dell'esilio, quando già siamo nell'esilio, dobbiamo prendere questa forza supplementare. E allora ci trasmette questa in maniera specifica, come lui la fa con la linea di mezzo. Lui aggiunge qui il sistema delle tre linee, che allora non c'era proprio, non era sviluppata, perché noi ci eravamo reincarnati attraverso Yitzhak, Giacobbe, nel Babilonia, ancora nell'Egitto, non era un esilio, noi non avevamo perso l'unione, non avevamo sentito la distruzione, l'odio tra di noi, noi avevamo sentito che non ci possiamo unire con l'egoismo che cresce, ma Israele era unito come c'era scritto, che si sono uniti, noi non eravamo mai nella frammentazione, fino ad arrivare alla distruzione del Tempio, primo Tempio, anche alla distruzione del secondo Tempio, nel Neshama, di Achaia, nell'esilio della Babilonia, con Korach, e Mordechai, Esther, 700 anni di esilio dopo la distruzione del primo Tempio, e questo era l'esilio quando tutti si trovavano nel riconoscimento della spiritualità, e quando siamo ritornati da questo esilio, noi ancora ci siamo elevati un altro po' su quel livello dove abbiamo costruito l'altro secondo tempio, ma al distacco dalla spiritualità, dopo che Avram ha fatto il gruppo, questa separazione è accaduta soltanto dopo la distruzione del secondo tempio, per questo non possiamo paragonarci a noi con quelle persone, se li possiamo chiamare persone, se veramente sono delle persone che noi sappiamo che vivevano in quei tempi, dai tempi dell'uscita della Babilonia, ai tempi di Avram, fino ai tempi di Rabbi Akiva, della distruzione del secondo tempio, con tutti i loro problemi, tutte le guerre che ci racconta lo Zohar, le guerre interiore, che ogni volta loro lottavano con il desiderio egoistico che continuamente le attaccava, loro dovevano correggerlo nella tendenza verso il bene, loro si trovano sempre con questo lavoro, erano nella sensazione della spiritualità, e soltanto noi di questi 2000 anni siamo arrivati a uno stato che io ti dico che diciamo ancora 200 anni fa noi, tanti del nostro popolo che si trovavano nel conseguire nel mondo superiore, non c'era nessun leader grande, Rav, diciamo 200 oppure 500 anni che ci sia nel conseguire, nel raggiungimento del mondo superiore. Io ti dico da risultanti da quei libri che leggiamo, oppure la Polonia, Russia, anche nei paesi arabi. Sì, chi è lui? Qualcuno della campagna, non c'era un uomo speciale, nessuno sapeva, all'improvviso lui scriveva dei libri che conseguimento, raggiungimento dei mondi superiori in maniera pulita, da dove? Così in tanti altri posti, ma il popolo già era nello stato che apprezzavano comunque la spiritualità, ma queste ultime tappe dopo Ari del XVI secolo in poi la caduta era sempre più veloce, perché noi avevamo bisogno di innalzarci ma non ce ne siamo innalzati. Ma gli ultimi 150 anni, proprio come per dire all'inizio dei tempi di Moshiach, perché abbiamo perso, io ti parlo da risultante di ciò che io ho sentito da Rabash, come lui parlava di quelle persone che vivevano nel Bnei Brak 50, 70, 80 anni, anche non si occupavano della Kabbalah, loro si occupavano per il Creatore ed eravano nel conseguimento, cioè spiegavano le cose. E oggi all'improvviso è sceso così, è calato questo buio, il sole si è nascosto, e per questo noi ci troviamo in uno stato buio. Noi abbiamo bisogno dell'unione, non con la lingua e il supplemento di percezione sulle tre linee, e ci porta a questa maniera ordinata, come il commentario della Kabbalah che ci poteva ordinare le nostre intenzioni, le nostre unioni e il rapporto col testo, che ci sia qualcosa, ma non che ci leggesse semplicemente così il testo dei angeli, dei spiriti, vari tipi di altre cose lì, dei diavoli, spiriti. Così è scritto Midrash, parlano la morale della Kabbalah fino a così confusione avanzata, come per dire che lo Zohar è una studio di morale. Per questo noi abbiamo bisogno di dare al popolo
così
una unione tale che sia adatta per il popolo. Per questo non è aramaico, l'ha tradotto. Certamente qui è presente anche il commentario sull'Alam in una forma che il popolo potesse sentire, come noi non entrassimo profondamente nel testo. Guarda lo Zohar in originale, vedrai quanto è difficile, vario tipo di forme, varie palazzi, costruzioni, versioni, non è per le persone normali, per i prescelti. Quindi noi abbiamo fatto questo in maniera più vicina alle persone, le persone della nostra generazione da una parte e dall'altra parte, più possibile con cambiamenti. L'abbiamo pulito dall'aramaico, abbiamo messo l'ebraico, abbiamo preso lo Zohar dal libro sull'Am. Zohar è commentario sull'Am come una struttura unica. Baal Shlam all'introduzione del libro dello Zohar scrive così: in quanto la profondità della scienza nel libro Zohar santo è coperto, è chiuso da tanti lucchetti, ma il nostro linguaggio umano non ci permette, è insufficiente di commentare una cosa fino alla fine. Quel commentario non è altro che se non un gradino della scala che permette alla persona di innalzarsi a quella altezza e studiare questo libro. E per questo io ho letto che è indispensabile preparare il lettore e portare a lui di come conseguire e conoscere il libro. E ci vuole anche pazienza, bruciamento dei santi sacrifici, e come ha detto, è uscito il creatore, l'angelo del creatore Uriel, che si è lanciato sulla preda, che si lancia, e tutto allora si è riempito di allegria, e tutto era preso con benedizione, come hai detto, è apparso la parola del creatore su tutto il popolo. E se in questo giorno non c'era la liberazione che porta alla morte dei figli di Aaron, da allora, da giorni di uscita dall'Egitto, non ci sarà giorni simili di allegria né su né giù. 135, precetto di portare sacrificio in quel giorno, la carne che è rimasta da questo sacrificio bisogna bruciarla sul fuoco, e c'è la santità. E c'è la santità della santità. Qual è il piacere del creatore di santificare del sacrificio che è stato bruciato, se non per Yitzhak, che è nella povertà, che ci dice che viene dalla polvere di Yitzhak, e bisogna bruciare il sacrificio per ricordare dei meriti suoi. E allora meritano di essere liberi, e questo si porta soltanto come parole, come figli di Aaron che erano nella santità, come è scritto: il desiderio del creatore li ha ingoiati e li ha ingranditi, e la morte e il riconoscimento di Israele come bruciavano il sacrificio. E anche questo è come spiegazione. 136, ma ci sono tre tipi di luce alla luce: blu, celeste, in accordo con i profeti e le scritte, che corrisponde al Kohen, Levi, Israel, Shekhinah, che è più vicina a noi e viene sui inferiori e si mantiene in queste ali del precetto, che è scritto: fate di voi tzitzim. Questi sono Shekhinah, il giudizio che ingoia il sacrificio. Naran Adam si chiama la santità, l'illuminamento, Ruach, Neshama, l'illuminamento dell'illuminamento, e si scopre l'essenza del bruciare il sacrificio, come si brucia Neshama su Ruach dell'uomo, che è l'illuminamento della santità dei santi davanti al Creatore? Qual è il piacere del Creatore di bruciare le anime che si chiamano sacrifici santi? Questi tre fuochi, in accordo con la Torah, gli scritti e i precetti, la luce bianca corrisponde alla Torah, Tiferet, e il fuoco nero corrisponde ai profeti, Nezach e Hod, celeste, fuoco celeste, accordi con gli scritti, con i testi, Malchut, loro corrispondono ai Kohen, Levi, Israel. In questa maniera Torah che corrisponde alla Kohen, i profeti corrispondono a Levi, linea di sinistra, e i testi corrispondono a Israele, linea di mezzo. Bisogna capire che Torah, profeti e i testi sono Tiferet, Netzach, Hod, Malchut, che si trovano uno sotto l'altro. Come si può paragonare l'una con l'altra, con Kohen, Levi e Israele, che rappresentano le tre linee, perché destra si trova opposta alla sinistra e la linea di mezzo è in mezzo, e tutti sono dei gradini. E con questo passiamo alla prossima parte della lezione.